La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici all'ora di cinema di Radio 24, La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi, una settimana con tante uscite, magari mancano, anzi sicuramente mancano i blockbuster internazionali che come sapete stanno subendo uno dietro l'altro rinvii a causa della pandemia, però ci sono buoni film, anche ottimi film come Il processo di Chicago 7, come La vita straordinaria di David Copperfield, c'è l'animazione italiana con Trash, c'è il film che ha fatto molto discutere, Lockdown all'italiana, del quale parleremo fra poco con Enrico Vanzina. Sarà con noi anche più tardi Francesca Fabri Fellini per raccontarci il suo cortometraggio La Fellinette, presentato a Roma alla Festa del Cinema nell'ambito del centenario felliniano. Ma cominciamo con una commedia francese, si intitola Imprevisti digitali, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti.
Dunque, le faccio un riassuntino. Mi ha offerto un whisky, le ho proposto di dormire da me e abbiamo fatto l'amore.
Scusi, ma ha fatto un video? E mi spiega come mai ha addosso quel ridicolo travestimento?
Io sono bretone, mia nonna ha inventato la crepe con la salsiccia.
Cavolo, che cornamusa!
Già.
Deve cancellarlo immediatamente.
E con cosa la ricatto se lo cancello?
Non tutti sono arrivati fino a questo punto, ma guardando Imprevisti digitali, chiunque può trovare una situazione che ha almeno sfiorato, perché tutti hanno in mano un telefono, hanno usato un PC o un tablet, tutti sono finiti in quella rete. Più di molti altri sono vittime di siti di vendita e social network, Marie, Christine e Bertrand.
Affogo nei debiti, gli acquisti online mi hanno rovinato, ho chiesto un prestito persino per seppellire mia moglie. Sì, pronto, che vorrebbe vendermi? Sa che ha una bella voce, eh? Se dovessi indovinare, direi Isole Mauritius.
La voce è lo specchio dell'anima.
Miranda, secondo me sei una sporcacciona. Anzi, sai che mi stai eccitando.
Papà.
Se fossi...
Papà.
La saluto, ingegnere.
Siamo tutti nell'inferno digitale, come la donna che cerca di far cancellare un suo video porno dalla rete, come il cinquantenne che non sa resistere allo shop online e come Christine che ha perso il lavoro a causa della sua dipendenza da serie TV. Insieme si ribellano, mettendosi alla ricerca dell'hacker che potrebbe risistemare le loro vite.
Certo che questo hacker è un tipo sospettoso. Niente radio, niente internet, niente GPS. Se tuo cognato non ti avesse prestato questo cesso con le ruote, saremmo fritti. Il problema è capire dove siamo. Lì c'è scritto qualcosa. Flancourt, cacciate una cartina, se no facciamo notte.
L'ultima volta che ho usato una cartina è stata quando ho fatto il militare. Sì, pronto. Miranda!
Dai, Bertrand!
Che c'è?
Si era detto niente telefono, così ci localizzano in meno di un rutto.
Ora non posso, sono dal dentista, ho il trapano in bocca.
Dammi la cartina.
Eccoci qua.
Questa è obbligatoria.
Sì, impedisce il riconoscimento facciale via satellite. Il suo nome in codice è Dio e sta in una turbina eolica.
A sapere quale?
Beh, separiamoci, il primo che la trova avvisa gli altri.
La nuova pellicola di Benoît Delefin e Gustave Kervern, registi di Mammouth con Gérard Depardieu, racconta di tutti noi vittime di un uso sbagliato ed eccessivo di social media e tecnologia. Funziona proprio nel raccontare situazioni che, seppur portate all'estremo, sono comuni. C'è satira, c'è paradosso, c'è farsa. Basta il siparietto del povero fattorino simile Amazon che non si può fermare a ripagare il biglietto. Funziona nel momento in cui porta il sorriso questo film accompagnato dalla malinconia. Il segreto sono i personaggi, tutti, e i loro interpreti.
E grazie a Chiara Pizzimenti che ci ha raccontato Imprevisti digitali. Adesso linea alla viabilità, fra poco sarà con noi Enrico Vanzina e parleremo di Lockdown all'Italia.
Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, dal lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi.
La rosa purpurea
dovrà restare a casa, lo ha annunciato il presidente del
Dimmi che non è vero che io devo rimanere chiusa qui dentro con te!
Ma ti rendi conto che in una settimana non tu sei uscito di casa nemmeno una volta?
Non ce la penso proprio, uscire col taxi. E se mi sale in cinese a Fiumicino?
Come ce l'hai il lato B?
Discreto.
Come Jennifer Lopez?
Esagerata. Ah. No, come Diletta Leotta.
Aia! E tu sei un gran cornuto.
Oh! Ah, scema! E basta, eh? Ma come funziona? Te mi metti le corna, io piego i pizzi.
E si apre con Lockdown all'italiana la seconda parte della Rosa Purpurea, il film arrivato nelle sale proprio qualche giorno fa, con nel cast sul versante maschile Ezio Greggio e Ricky Memphis, su quello femminile Paola Minaccioni e Martina Stella. Un film che riflette un po' sul, in maniera comica chiaramente, di commedia, sul tema appunto che ci siamo lasciati alle spalle qualche mese fa e che forse, come dire, dobbiamo approntarci ad affrontare ancora per il futuro, quello del lockdown. Nello stile narrativo e anche di racconto di Enrico Vanzina, che questa volta è dietro la macchina da presa anche alla regia ed è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Enrico, benvenuto.
Grazie, che piacere, Rosa Purpura è un nome così bello.
Senti, raccontaci un po' quando ti è nata l'idea di fare questa sorta quasi di instant movie, no? Cioè il lockdown era finito da poco e tu hai cominciato a pensare a questa situazione che racconteremo adesso all'interno del film. Quando è nata proprio questa idea?
Guarda, i film di commedia sono, quando sono buoni, sono sempre instant, perché la commedia fotografa 5 minuti prima quello che gli altri ancora non hanno forse digerito. Io ho cominciato a scrivere il film 2 giorni dopo l'inizio del lockdown. È venuta questa idea di soggetto, che è molto semplice, e ho pensato di fare un racconto buffo, spiritoso, appunto di commedia, come spesso deve essere la commedia italiana, all'interno di un fatto molto molto drammatico, e mantenendo però un rispetto totale di tutto quello che è il dramma che questi personaggi vivevano. È la storia di due coppie che si lasciano quel giorno, ma non possono separarsi fisicamente perché c'è il lockdown, per cui convivono dall'8 marzo al 4 maggio odiandosi, insultandosi, facendo un bilancio, ma poi piano piano viene fuori anche il sentimento, vengono fuori delle tenerezze, delle amarezze, anche dei piccoli bilanci di vita.
Ecco Enrico, il cast piuttosto variegato anche come estrazione comica e di commedia. Ezio Greggio ha un certo tipo di generazione e anche di percorso, Paola Minaccioni ne è un altro, Ricky Memphis ne è un altro. Come sei arrivato a questo cast? E ti chiedo, qualcuno ti ha detto di no nel momento in cui è stato contattato per questo film?
Beh, guarda, io mentre scrivevo pensavo subito a questi attori, a dire, ho pensato a Greggio per fare un avvocato, in questo caso colto, che suona il pianoforte, perché l'avevo visto anche in un film di Pupi Avati dove lui ha tutti i registri possibili, volendo, insomma, noi lo conosciamo soprattutto come intrattenitore, attore comico, ma lui ha una certa sua profondità dovuta all'età e anche alla sua cultura, alla sua intelligenza. Ezio Greggio non è soltanto Striscia la Notizia. Paola Minaccioni, secondo me, è la più brava attrice italiana in questo momento, insieme a Paola Cortellesi, ed è, se c'è una piccola erede di Franca Valeri, è lei. Addirittura mi ha dato una mano a fare la sceneggiatura. Ricky Memphis, ci ho fatto tanti film, è meraviglioso, perché dietro quella sua aria un po' malinconica, un umorismo non tipico del cinema italiano. Martina, qui ho fatto proprio una scommessa per farla diventare finalmente un'attrice a tutto tondo, cioè il personaggio più difficile, anche il più cattivo del film, e anche lei tira fuori una malinconia che mi piace molto. Tutti hanno detto subito sì, perché tutti quanti avevamo la sensazione di fare qualcosa di speciale, ci siamo dimezzati con Pensi, abbiamo provato a Skype tutti i giorni, eravamo sempre in contatto, perché avevamo la sensazione di essere i primi a lanciare questo messaggio che ancora in questo momento così difficile ci fa, secondo me, onore, perlomeno noi lo sentiamo. Il cinema c'è, il cinema fa questa scommessa, rischiamo tutti, non vogliamo tornare nelle sale perché si deve continuare a vivere.
Martina Stella, davvero forse la scommessa vinta di questo film, perché la scoprirete in maniera molto comica ma anche molto graffiante. Una cosa Enrico, com'è stato lavorare a un film fino sul set? Poi sul set chiaro che eravate in carne e ossa in presenza, ma immagino con tante prudenze, con tante cautele, insomma com'è stato generare e realizzare un film in pieno lockdown o comunque nel pieno di una crisi di pandemia che ha coinvolto tutto il mondo?
Beh, insomma, abbiamo dovuto inventare un piccolo format perché, ripeto, eravamo molto motivati, per cui non ci ha fermato niente, abbiamo trovato i soldi E abbiamo cominciato a girare i primi di luglio, quando si poteva, seguendo regole sindacali con una troupe più ridotta, le regole Covid fortissime quotidianamente durante il film. Faceva molto caldo, il film è molto girato in interno, per cui faceva veramente caldo. Abbiamo trovato il modo anche con i tecnici di essere tutti una piccola troupe molto efficiente, veramente una task force vera. Ma ripeto, insisto, scusate se insisto, eravamo tutti veramente molto molto motivati, perché avevamo la sensazione di fare il film su quell'argomento, su questo argomento che è l'argomento mondiale, credo i primi al mondo, per cui c'era anche una grande responsabilità. Noi l'abbiamo fatto in buona fede, con grande sincerità, e speriamo di aver portato un piccolo contributo.
Grazie a Enrico Manzina.
Grazie a voi. Grazie.
Ricordiamo
a voi.
Lockdown all'italiana nelle sale cinematografiche, e buon lavoro e alla prossima.
Grazie mille, grazie.
E passiamo al nostro game, come sempre due tracce di un film misterioso, almeno fino a quando non lo indovinate, per poter vincere poi in questo caso il Blu-ray di questo film. È una nuova edizione di un film italiano molto importante, di un autore molto importante. Ascoltiamo la prima clip.
L'altro giorno una donna in confessione mi ha detto: mio figlio l'ho fatto io, mio marito invece è un'altra donna.
Ecco, vabbè, la voce è inconfondibile, c'è anche un elemento che ci può far capire subito di che film si tratta. Se l'avete già indovinato, scrivete alla rosapurpure@radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Parliamo adesso di un altro film che è nelle sale ed è anche pronto a sbarcare su Netflix, ma ha fatto un passaggio nelle sale, come a volte capita con i film di Netflix, un film grande, grosso, che si chiama Il processo ai Chicago 7.
La difesa vuole controinterrogare il test?
Sì, sto qui seduto e dico che vorrei controinterrogare il test.
Soltanto gli avvocati possono farlo.
Il mio avvocato è Charles Gary.
Sono stanco di sentirlo.
Non me ne può fregare di meno di cosa è stanco.
Che cosa ha detto?
Ho detto che è impossibile che me ne freghi di meno di che cosa lei è stanco. E domando di poter controinterrogare questo test.
Stia seduto e faccia silenzio. E non si rivolga più alla corte in un modo simile.
Insomma, Il processo ai Chicago 7, film che è un po' legal, un po' di taglio storico su un momento di passaggio molto importante nella storia americana, e di un processo che è stato anche un processo con una grandissima eco. Dirige Aaron Sorkin, ma nel cast davvero straordinario: Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, Mark Rylance, che tra l'altro vediamo ancora negli schermi con un bellissimo ruolo in Waiting for the Barbarians, e poi nei panni del giudice cattivissimo, un Frank Langella memorabile, e forse non gli ho detti neanche tutti quelli più importanti. Ma insomma, un film che analizza appunto un momento di passaggio, dicevamo, quando tutta la comunità hippie americana si è mossa per cercare di forzare, di dare un senso di presenza a una possibile candidatura democratica. Nacquero degli incidenti e da quello nacque questo processo. Questo processo aveva solo un'intenzione, quello di massacrare, questa volta sotto il profilo legale, gli imputati, e fu un processo veramente spettacolare, difficilissimo, nel quale la figura degli avvocati ebbe un ruolo predominante. Ne parliamo con il collega Pedro Armocida, direttore anche del Festival di Pesaro. Perché? Perché su Facebook, chiacchierando e commentando, ho visto un suo commento esaltato di questo film, soprattutto una implorazione quasi: date un premio a tutti i componenti di questo cast, perché è un cast effettivamente straordinario. E allora, Pedro Armocida, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Il tuo innamoramento per questo processo di Chicago 7, perché è un film da vedere?
Allora, sicuramente la questione degli attori è fondamentale, perché, come dicevi tu, in un legal quasi tutto ambientato dentro un'aula del tribunale, chiaramente gli attori la fanno da padroni. Quindi io mi riferivo un po' agli Oscar, se ci saranno mai, come saranno nel 2021, quindi giocavo su questa cosa. E il film è sorprendente, perché secondo me, come si è sorpreso lo stesso Aaron Sorkin, che ricordiamo uno dei più grandi sceneggiatori viventi, no? Da Social Network, Newsroom, West Wing e via dicendo. Qui dirige per la seconda volta un film e prende in mano le redini della regia, diciamo, in maniera ancora più convincente del precedente Molly's Game. E lui ha dichiarato che non conosceva nulla di questa storia e quindi gioca a ricordarci un momento, come dicevi tu, fondamentale nella storia americana. Mi ha ricordato anche un pochino il G8 di Genova oggi, no? Il fatto di mettere a tacere qualsiasi forma di protesta. E questo processo lui lo gioca molto ed è forse uno dei lati che può non piacere a qualcuno sulla commedia, diciamo, un legal thriller, ma anche una commedia vera e propria. Quindi una scrittura, la sceneggiatura è non ti lascia mai un attimo, è piena anche di gag, di battute, e quindi ti porta a conoscere un pezzo della storia americana, a conoscere le varie parti, sia quella governativa in qualche modo che voleva poi ha condannato questi sette ragazzi, che poi erano otto perché c'era anche Bobby Seale, il leader delle Pantere Nere, che non c'entrava nulla in quel processo, infatti fu poi processato per gli attacchi alla corte, perché fu anche durante il processo imbavagliato. C'è una scena molto molto inquietante in cui si vede che storicamente è accertato appunto che il leader delle Pantere Nere viene imbavagliato dentro un'aula di tribunale. Quindi un film da un lato molto duro, che non fa sconti a nessuno nel raccontare questa storia, e dall'altro mette insieme anche dei momenti più leggeri, e devo dire che è un film proprio fatto per il pubblico. E naturalmente il fatto che esca in qualche modo oggi, quando stiamo parlando di presidenziale, lì erano per il candidato democratico, erano la convention del candidato democratico, e quindi hanno approfittato di quel momento per fare le proteste contro la guerra del Vietnam. Il fatto che esca oggi non è chiaramente un caso, perché è un film che si rivolge all'America, quella più aperta, quella più liberale, quella che difende i diritti civili.
E allora, questi motivi assolutamente condivisibili di Pedro Armocida per andare a vedere in sala, perché ancora anche in qualche sala in Italia, andate a cercarla, perché è ovviamente come sempre un film da grande schermo, Il processo è Chicago 7, dal 16 però è anche disponibile su Netflix, e quindi si può vedere anche in questa versione. Grazie Pedro e alla prossima!
Grazie a voi.
E allora diamo la linea alla regia, fra poco torniamo insieme e ci aspetta La vita straordinaria di David Copperfield, che è un po' il grande film, diciamo, di questo weekend. È un cartone animato, un film d'animazione tutto italiano, però in computer graphic animation, che si intitola Trash. Saranno con noi i registi fra poco.
Sai che io ancora esattamente non ho capito.
Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito?
Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100.000.
Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo.
Questa è una tua opinione.
Sì, certo.
Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo.
Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100.000.
Uno, Nessuno, Nessuno, 100.000.
Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io.
La rosa purpurea.
Questo racconto è molto più di una fantasia. Siete David Copperfield?
Lo sono, e come?
È la vera storia della vita che stavo per iniziare. E il loro ricordo si intreccia al viaggio della mia vita.
Siamo in rovina.
Creditori. Come siamo in rovina?
Come vi chiamate?
Copperfield.
Copperfield.
Copperfield. Lui è Crofton Struthersfield. David Copperfield.
E allora, avete sentito le atmosfere di La vita straordinaria di David Copperfield, il film che apre la terza parte della Rosa Purpurea e che rappresenta un po' forse il film di maggior richiamo per questo fine settimana al cinema. È un film diretto da Armando Iannucci, nome italiano ma totalmente scozzese per nascita, chiaramente non per origini, e un cast con Dave Patel, il ragazzino di The Millionaire che nel frattempo è diventato grande, Hugh Laurie e Tilda Swinton. E allora allora si pesca ovviamente con rigore assolutamente a piene mani nel classico di Charles Dickens, con qualche variazione, per esempio l'etnia del protagonista di David Copperfield, e soprattutto si fa un esperimento molto interessante, quello di spostare la chiave di lettura dal dramma, insomma, comunque dal film di crescita. Pensate per esempio all'Oliver Twist di qualche anno fa, con tinte cupissime, fosche. Ecco, qui invece si gioca in chiave di commedia. Tutto dall'inizio è raccontare il David Copperfield ridendoci veramente sopra, e anche nella logica e nelle scelte di recitazione, di direzione degli attori, provare a tirare fuori quell'aspetto piuttosto che altri, con un esperimento che mi sembra poi alla fine riuscire piuttosto bene, intrattiene e comunque ti dà quello che ti deve dare della storia di David Copperfield. Siamo in collegamento con Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, un nuovo modo, potremmo dire, per affrontare un classico, no?
Un nuovo modo non ci stupisce, perché Armando Iannucci è quello, per intenderci, di Morto Stalin se ne fa un altro, uno che è abituato proprio a prendere qualcosa di classico e rimodularlo secondo una sensibilità veramente personalissima, e trovando un rigore nell'adattamento che è altro, riuscendo ad avere una coerenza con il testo che vada oltre quello che il testo ha dato, no, alla storia della letteratura e del cinema. Dickens è sempre stato molto complicato da portare al cinema, non dico che hanno fallito anche i più grandi, ma di sicuro non sono riusciti a trovare una completezza nel racconto, a partire da Polanski, probabilmente schiacciati da quello che è un aggettivo dickensiano, che è sinonimo di tragedia, che è sinonimo di racconto, di povertà, di atrocità, di dolore. È un po', se vogliamo, la grande petizione che ha colpito anche Vittorio Hugo, che non ha mai trovato chi sapesse davvero raccontarlo al cinema. Iannucci se ne rende conto, probabilmente perché da studioso a Oxford di Dickens lo conosce più di ogni altro, e comprende che l'unica strada è tradirlo, inserire un elemento che in alcuni momenti è realmente comico. Non si perde la forza della tragedia del personaggio, ma se ne fa un principio di rinascita. Non a caso David Copperfield era il figlio preferito di Dickens, probabilmente perché era il suo racconto più autobiografico, anche probabilmente perché c'era un riscatto più potente di quello che troviamo in altre opere di Charles Dickens. E qui Iannucci ha diverse belle idee. Una di queste è l'ambientazione. Sì, è un film in costume, ma non cerca l'ossessiva coerenza con il tempo che pretende di raccontare. Costumi, etnie, situazioni sono al di là del tempo. È come se, in fondo siamo nella letteratura, perché per quale motivo non si dovrebbe fare, è come se si fosse creato un mondo altro, un mondo parallelo e non un mondo del passato. Questo dà una freschezza al racconto straordinaria, dà la possibilità di trovare molte più sfaccettature anche nelle interpretazioni, a partire da quella di Dev Patel, e riesce a dare una fluidità, una fruibilità al film che sono davvero rare, soprattutto, come dicevamo, per gli adattamenti dalle opere di Dickens. Ne esce fuori un film che ha anche i suoi momenti di divertimento, che ha un'intensità e una profondità che vanno molto al di là anche della prima impressione che hai, ti lascia molto di più nel tempo di quello che ti lascia immediatamente dopo la proiezione, e lasciatemelo dire, potrebbe essere addirittura potrebbe risultare addirittura ad alcuni una bestemmia, visto chi si è provato con Dickens, ma è forse il miglior adattamento da questo grande scrittore, perché probabilmente Iannucci ha capito quello che aveva capito Frank Capra, che nella Vita è meravigliosa prese gli archetipi dickensiani e li declinò altrove e in tutt'altro modo. L'unico modo per portare Dickens al cinema è tradirlo.
Posso chiedervi perché Rupert?
Quando mio marito comprò la casa, gli piaceva pensare che ci vivessero delle cornacchie.
Oh, e ve ne sono?
No! Oh.
Il Dickens della vita straordinaria di David Copperfield, reinterpretato da Iannucci. Grazie a Boris Sollazzo che ce l'ha raccontato. Noi giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
Può nuotare così per delle ore, piano piano, senza mai fermarsi. Ormai credo che più che un bambino sia un pesce.
Un altro grande attore della tradizione toscana che arriva in questo film, ora disponibile anche in Blu-ray, ed è proprio con quello che stiamo giocando. Se l'avete indovinato, come sempre, titolo del film e vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco sveliamo tutto con la soluzione nel nostro film misterioso di oggi.
Pochi immaginano che di notte la spazzatura si risveglia.
Ehi là, non ti piacerebbe tornare là fuori?
Siamo spazzatura, Bubbles, accettiamo la nostra spazzaturezza.
Vive avventure straordinarie.
Non perdetevi il nostro spettacolo! Giravidi, giravolte, salti mortali!
E sogna di essere riciclata.
Slim, guarda, è il simbolo della piramide magica.
È solo un triangolo.
Mi chiamo Spark, eh? Potete aiutarmi?
E avete sentito una clip di Trash, la leggenda della piramide magica, il film d'animazione di Luca Della Grotta e Francesco Dafano, che arriva nelle sale proprio in questo fine settimana, tra l'altro con una distribuzione piuttosto importante, quasi 150 schermi a disposizione, per un film italiano d'animazione in computer graphic animation. Non è certo la prima volta, ma mi sembra di poter dire che forse è la volta che più ci avvicina a uno standard internazionale a livello anche di tipologia di animazione. La storia è una storia tenera, riecheggiano anche echi di altre storie già raccontate, ma insomma in fondo le storie di crescita hanno sempre una spina dorsale sulla quale appoggiarsi importante. È la storia di rifiuti sostanzialmente di tutti i tipi, organici, bottigliette, scatole del latte o dei pelati, che di notte si rianimano, vivono, hanno una loro città, hanno un loro immaginario, e c'è una piccola scatola che appunto è Slim, scatola di cartone rovinata, che vive in un mercato con un amico e sopravvive nascondendosi anche dai risucchiatori che di notte vanno a fare le pulizie. C'è un luogo mitico in cui Slim non crede più, che è quello della piramide magica, nella quale è possibile avere una seconda possibilità in qualche modo. Ecco, questo mondo è raccontato, come dicevo, con una grafica semplice ma piuttosto accattivante, con una bella mano per quanto riguarda la creazione degli sfondi da Luca Della Grotta e Francesco Dafano. È con noi intanto al telefono, il primo che sentiamo è Luca, che ringrazio e saluto qui alla Rosa Purpurea. Ciao Luca.
Ciao, ciao.
Allora, dicevamo tante cose, a me chiaramente subito è venuto in mente Toy Story, perché chiaramente il fatto dell'animazione notturna, di ciò che è inanimato, in quel caso i giocattoli, in questo caso i rifiuti, ma c'è dentro anche qualcosa di più mistico, forse c'è questa piramide, che è questo luogo nel quale poter ripartire. Insomma, come avete creato questo mondo?
Non è stato semplice, perché ovviamente dovevamo cercare di rendere appetibile un qualcosa che normalmente non lo è, quindi che ha un'estetica molto ben dichiarata, un'estetica molto forte, no? Quindi parliamo di ambientazioni e personaggi creepy. Tieni presente, i nostri personaggi sono tutti sporchi, ammaccati, no? Non sono stati considerati inutili e quindi sono stati buttati via. Partendo da questo concetto di base, ovviamente abbiamo dovuto lavorare molto sull'umanizzazione e sul rendere disponibile e fruibile a tutti un linguaggio che sia comunque molto più leggero, ok? Quindi che vada oltre il loro aspetto. Questa è stata sicuramente la cosa più difficile, nel senso, non partivamo, hai citato prima Toy Story, non partivamo comunque da giocattoli carini, ok? Quindi partivamo da un qualcosa di sicuramente di più complesso a livello visivo, quindi il lavoro è stato tanto. È stato fatto un lavoro incredibile da tutti, ovviamente.
C'è qualcosa di speciale in questo ragazzo.
Lui è diverso.
Un risucchiatore! Allarme! Allarme!
Il tuo dovere è proteggerlo.
Corri, piccolo, corri! È il suo tatuaggio, la piramide magica.
La piramide magica è il nostro futuro.
Perfetto, un altro matto fanatico della piramide magica ci mancava.
Non è un luogo, è il nostro futuro.
Sei fantastico, Slim.
La spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro.
Abbiamo sentito un'altra clip di trash, dicevamo, questa mistica, ecco lì per esempio è più forse dalle parti di Cats in qualche modo, no? Cioè questo luogo nel quale una seconda possibilità è offerta anche a chi se l'è passata male nella prima. Francesco D'Afano, sempre in collegamento con noi, l'altro regista insieme a Luca Della Grotta, questo film ci dice che l'animazione italiana è pronta a fronteggiare a certi livelli, diciamo, l'animazione internazionale, non dico quella americana, le major americane, ma insomma che il livello sia alzato, è servito uno sforzo importante anche economicamente per realizzare questo trash?
Buongiorno a tutti, cioè siamo pronti, sì, assolutamente, lo sforzo economico in realtà è assolutamente imparagonabile alle le grandi produzioni statunitensi ovviamente o di altri paesi. Quello che abbiamo tentato di fare è stato riuscire a fare il meglio con ciò che avevamo a disposizione e l'abbiamo trasformato in stile sia narrativo che visivo. Per esempio i fondali che si vedono nel film sono ripresi dal vivo e questo era essenziale per poter andare a raccontare la nostra storia e far immergere subito lo spettatore in un mondo che trova tutti i giorni fuori dalla porta di casa sostanzialmente e poi i personaggi sono stati inseriti successivamente in computer grafica chiaramente. Quindi secondo me il messaggio che vogliamo dare da questo punto di vista è quello che c'è una possibilità per il cinema italiano e gli artisti italiani, che sono tantissimi, molto spesso lavorano all'estero, di produrre qualcosa che abbia un riverbero su un cinema molto più costoso sicuramente, ma con l'impegno e lavoro e fantasia, insomma, si possono raggiungere buoni risultati come il nostro progetto.
E allora? Ricordiamo Trash, la leggenda della piramide magica nei cinema italiani, chiaramente anche un respiro ecologista molto forte in questo film, quindi un film anche molto adatto ai bambini, alle famiglie, ma anche alle scuole, a mio modo di vedere, almeno di tutte le scuole primarie, perché ci sono temi molto forti, tant'è vero che tutto il progetto è stato sostenuto da tutte le associazioni del riciclo, della carta, dell'alluminio, del vetro, eccetera eccetera, perché è un progetto molto importante sotto questo profilo. Grazie a Luca Della Grotta e a Francesco D'Afano e in bocca al lupo per il percorso di Trash.
Kevin Lupo, grazie, ciao.
E siamo giunti così alla fine della terza parte della Rosa Purpura. Adesso linea alla viabilità. Fra poco sarà con noi Francesca Fabri Fellini per raccontarci il suo cortometraggio La Fellinette, che è al Festival di Roma, alla Festa del Cinema di Roma, esattamente come Trash è passato nella sezione Alice nella Città, quella dedicata al cinema per ragazzi. Parleremo ancora una volta del grande Federico Fellini fra poco.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è una compagna.
È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi.
Chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì?
E cerca Off Topic _24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma ne...
Che la vita già dura poco!
Ma no, ma come?
La rosa purpurea.
Nulla si sa, tutto si immagina.
Le suggestioni anche sonore del cinema di Federico Fellini, la sua voce all'inizio, nulla si sa, tutto si immagina, è un programma di vita sostanzialmente, il programma del cinema e del modo di vedere il cinema del grande Federico Fellini, di cui quest'anno è corso appunto il centenario. È stato un anno di celebrazioni dappertutto, purtroppo anche tarpate a un certo punto dal lockdown e dalla pandemia, ma le celebrazioni giustamente vanno avanti e vanno avanti alla Festa Festa del Cinema di Roma, con la proiezione in prima mondiale di un cortometraggio che si intitola La Fellinette, e ne avete sentito appunto un passaggio, praticamente un film muto di una decina di minuti, muto ma animato dalla musica, dai ricordi, dalle suggestioni, per entrare nel cuore del cinema di Federico Fellini. Non poteva farlo che realizzarlo che Francesca Fabri Fellini, nipote di Federico Fellini e praticamente ultima discendente di quella famiglia, ma a sua volta, oltre che una collega regista, giornalista, è sicuramente chi porta avanti in qualche modo il nome Fellini nel mondo. Francesca Fabri Fellini è in collegamento con noi. Ciao Francesca.
Ciao Franco, buonasera a tutti gli amici della Rosa Purpurea, che bello ritrovarti.
E ci ritroviamo tra l'altro dopo che tu ci avevi detto la volta prima, quando avevamo parlato appunto del centenario di zio Federico, ci avevi raccontato che stavi realizzando questo film e che ce ne avresti parlato a un certo punto. E allora raccontaci un po' in breve questa Fellinette, che sarà, lo ricordo, in scena a Roma domani sera, poi ci dai tutti i dettagli, appuntamento e orario, ma raccontaci un po' come nasce questa idea, perché tutto ciò nasce da un disegno che zio Federico aveva fatto di te piccolina.
Sì, esatto Franco, la Fellinette, come lo chiamo io, è un sogno di cartone, perché prende vita da un disegno che ha fatto lo zio Chicco dopo una bellissima passeggiata sulla spiaggia di Rimini. Correva il 1971, era il 20 di gennaio, io e lui su questa spiaggia deserta, con i gabbiani, con la nebbia piaceva tantissimo a Federico e diceva sempre che era qualcosa che rendeva indimenticabile la città di Rimini, no? Distingueva in particolar modo, prendendo questo disegno che lui mi ha fatto appunto quando ero piccolina su un foglio di cartone con una mantellina blu e degli stivaletti, delle galoscine rosse, io l'ho messo in animazione grazie a degli straordinari animatori dello studio ibrido di Torino, dei ragazzi che sono usciti, si sono diplomati nel 2012 dal centro sperimentale di animazione e hanno fatto un miracolo, cioè questa bimba che prende vita in un cortometraggio di pura poesia, perché parte in animazione e parte in live action con degli attori che sono Ivano Marescotti, Milena Vukotic, Sergio Bustrich, un gruppo di amici, Franco, questa è stata la cosa bella, perché per rendere omaggio a Federico ci sono stati dei giovani meravigliosi e incredibili che avranno un grande futuro e delle persone con qualche primavera, come il mio direttore della fotografia, lo straordinario Blasco Giurato, direttore anche con il grande Peppuccio Tornatore di Nuovo Cinema Paradiso. Beh, che dire, questa è la Fellinette in poche parole.
E allora, la Fellinette in poche parole e anche in una dozzina di minuti. Ricordiamo l'appuntamento, Francesca, domani sera alla Festa di Roma.
La Festa di Roma, domani sera l'appuntamento per tutti quelli che vorranno vedere l'anteprima, alle ore 19 al Cinema Europa in Corso Italia 107. La cosa bella, Franco, e magica, che è a due passi questo cinema dallo studio dello zio Federico, perché lo zio Federico aveva lo studio in Corso Italia, e mi sembra una spolveratina di polvere di stelle, è come averlo lì vicino a noi.
Sono i fili della vita che si ricongiungono ogni tanto, anche a nostra insaputa. Grazie Francesca, avremo modo di parlare prima della fine di questo centenario ancora di Federico Fellini, e insomma in bocca al lupo per questa prima mondiale della tua Fellinette.
Grazie Franco, grazie a tutti gli amici che sono stati con noi, e viva il cinema e viva la Rosa Purpurea. Ciao Franco.
Ciao. E Francesca Fabri Fellini, appunto, con il suo film alla Festa del Cinema di Roma. Noi facciamo un salto indietro, andiamo ad ascoltare la clip del nostro film misterioso di 7 giorni fa.
A me mi sembra ieri che stavamo sempre insieme, appiccicati dalla mattina alla sera, alle cose che ci fanno stare bene.
Già.
Gli anni più belli di Gabriele Muccino, lo hanno indovinato per primi e ne vinceranno una copia in DVD, Francesco Gapito, o Gapito, chi lo sa, di Molinella, provincia di Bologna, ed Erika Nava di Mapello, provincia di Bergamo. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno a casa Gli anni più belli, che ci facciamo raccontare in questa nuova edizione on video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, ecco, in DVD e Blu-ray l'ultimo film di uno dei nostri autori, perché è difficile non chiamarlo autore, maggiormente popolari, una delle personalità più controverse, guardato di sbieco dalla critica sin dagli esordi e amatissimo direi dal pubblico. Si tratta di Gli anni più belli, tre uomini, amici perché benché diversi lungo 40 anni di storia italiana, uniti e divisi da una donna, che è una sorta di versione aggiornata di C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, con però il cast maschile di Romanzo criminale. Quasi in carta carbone in un gioco di simmetrie pervicacemente ricercato persino nei caratteri minori. Allora il consiglio è giudicatelo voi, se è lesa maestà o un giusto appassionato aggiornamento, probabilmente, lo dico con affetto, entrambi. Gli extra del DVD e il Blu-ray sono backstage e scene eliminate.
Diamo un'occhiata adesso, Giulio, a un paio di segnalazioni, come sempre, dai programmi televisivi in chiaro della prossima settimana, perché tutti possano accedere ai grandi film in televisione, cominciando con domenica alle 21.25 in prima serata, quando su Rete 4 passa un film con un Tom Hanks indimenticabile, Cast Away.
Dov'è Wilson? Wilson, dove sei? Wilson! Wilson!
Sì, è davvero un peccato che Le Streghe, il nuovo film di Robert Zemeckis tratto da Roald Dahl, non esca in sala, decisione della Warner Bros., ma vada direttamente su piattaforma. Ma comunque, per festeggiare il ritorno di questo autore hollywoodiano che amiamo, vi invito a guardare Castaway, appunto, che non è tanto una versione di Robinson Crusoe, ma la storia di una spogliazione di un essere allo stato di natura che ci racconta, tramite quello che non c'è, quello che invece oggi siamo e quello che desideriamo. Zemeckis è un avanguardista tecnologico, un regista che cerca la sfida, e qui lo fa con un one man show su un'isola deserta con Tom Hanks e uno dei product placement più folli e intelligenti mai passati sullo schermo, quello per la FedEx. Questo è veramente grande cinema americano.
Atmosfere più noir decisamente, e anche thriller in un certo senso, su Cielo alle 23.15 di martedì con Intimacy.
Ho pensato che forse a un certo punto hai detto qualcosa che non ho sentito. Forse per questo ce l'hai con me.
Io non capisco niente di te. Come posso avercela con te?
Mi è sfuggito qualcosa che hai detto. Cosa mi è sfuggito? Chiedimi qualcosa. Una qualunque. Vuoi? Avanti.
Va bene, qui. Te ne chiedo una. Perché lo hai detto a Andy? Visto che comunque non era importante. Non ne valeva la pena, giusto?
Sì, ogni tanto in questo presente velocissimo che brucia tutto in poco tempo è giusto prendere una pausa e fare memoria. Allora Cielo ci ricorda un grandissimo uomo di teatro che fu anche regista cinematografico francese, ovvero Patrice Chéreau, che con questo Intimacy vinse l'Orso d'Oro a Berlino. È una sorta di versione di Ultimo Tango a Parigi, un rapporto tra due persone che si incontrano, si amano, fanno l'amore, si abbandonano senza sapere i nomi propri, ma soprattutto è un teatro densissimo di fantasmi, come accade in tutta l'opera di Chéreau, un ritratto di due tragedie umanissime, un capolavoro assolutamente da riscoprire o da non dimenticare.
Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Come sempre, il capitolo finale, i titoli di coda della Rosa Purpurea sono relativi allo svelamento del nostro film misterioso di oggi, che tanto misterioso non è stato. La messa è finita di Nanni Moretti, grandissimo film che esce in Blu-ray per la prima volta, in versione tra l'altro anche ripulita, restaurata. La prossima settimana la recensione e i vincitori. Grazie per averci seguito, andate al cinema. Un saluto da Franco D'Assisi.